se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
E siamo finalmente tornati a casa dopo questa lunga gita fuori porta in giro per il Nord Italia, dove Daily Cogito per circa una settimana è stato registrato on the road, con mezzi di fortuna, fra la folla, sulla strada, in mezzo al traffico e al casino, e oggi siamo tornati finalmente a casa. Quindi bentornati a voi qui su Daily Cogito, bentornato a casa a Daily Cogito e anche a Rick Dufer, che si è divertito tantissimo in queste giornate, ma si è molto stancato. Però vorrei iniziare ringraziando con il cuore, con l'anima, tutti quelli che hanno reso indimenticabile la tripletta di Seneca nel traffico fra Milano, Torino e Milano, come una pallina da ping pong che rimbalza qua e là, portando con sé filosofia, risate, riflessioni, pensieri, dramma, tragedia, commedia. È stato bellissimo, tutte le facce entusiaste, tutte le facce belle che hanno condito questa esperienza, che non vedo l'ora di condividere con tantissimi altri di voi. E per tutti i preoccupati che dicono: ma come, io non ho visto lo spettacolo perché abito da un'altra parte oppure non ho potuto esserci, tranquilli, presto avrete le nuove date, le nuove città, sicuramente faremo un altro ciclo di spettacoli in giro per l'Italia. Tenete d'occhio la sezione eventi del mio sito riccardodalferro.com, mi raccomando, oppure iscrivetevi alla mia newsletter, è gratuito, e lì ogni settimana avrete anche l'annuncio di tutti gli eventi che ci attendono, quindi sapete dove andare, è gratuito ed è un'occasione da non perdere. Ma adesso veniamo a noi. Qualche giorno fa sono stato intervistato da Open Online, il giornale diretto da Enrico Mentana, il giornale online diretto da Mentana, che mi ha chiesto un commento su una vicenda che ha fatto molto discutere negli scorsi giorni, ovvero uno dei dirigenti di Volkswagen, ovvero Herbert Diess, che durante una riunione con dipendenti ha pronunciato delle parole malaugurate. Malaugurate perché dopo averle pronunciate rischia di doversi dimettere o addirittura di venire allontanato dall'azienda. Vedremo quello che succederà. E queste parole malaugurate sono Ebit macht frei. Ora, questa combinazione di parole, che significa il profitto vi renderà liberi, assomiglia, soprattutto pronunciate in tedesco, assomiglia pericolosamente al troppo famoso e leggendario Arbeit macht frei, anzi tutt'altro che leggendario, magari leggendario, Arbeit macht frei, che era la scritta che dava il benvenuto, non esattamente, ai prigionieri di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale e la dominazione nazista. Ora, io non vorrei commentare la frase di per sé, non voglio chiedermi e chiedervi se sia lecito dire che il profitto ci rende liberi. È un po' come dire che la ricchezza ci rende liberi, un po' come dire che la filosofia ci rende liberi, è un po' una frase baule, come diceva Deleuze, in cui possiamo metterci un po' quello che ci pare. Voglio dire, l'idraulico dirà sicuramente che è lo scorrimento dell'acqua che ci rende liberi, lo psicologo dirà che è la psiche che ci rende liberi. È una frase un po' fuffa, che è stata utilizzata da tutti nel corso della storia, nessuno escluso. Io sono convinto che qualsiasi filosofo l'ha utilizzata, mettendoci al posto di verità, libertà, insomma, sostituendo il primo termine della frase con qualsiasi cosa di sua convenienza. Perché? Perché possiamo dire tutto e niente con una frase del genere. Però apriti cielo, perché appena è venuto fuori pubblicamente che appunto Herbert Diess di Volkswagen ha detto Ebit macht frei, si è scatenato il pandemonio. Perché? Perché tutti a dire è un motto nazista, è un motto che richiama l'olocausto, è un motto che ci ricorda cose terrificanti, è un motto, è una frase che non dovrebbe essere pronunciata. Possiamo star qua a discutere quanto vogliamo della opportunità o inopportunità di pronunciare quella data combinazione di parole, di quanto potrebbe essere desiderabile o meno sentirla, di quanto questo simbolo possa portare con sé cose orribili. Ma dobbiamo chiederci assolutamente una cosa: com'è possibile che abbiamo così tanta paura di una semplice combinazione di parole? Vedete, come ho detto, quella è una combinazione di parole che può essere utilizzata ed è utilizzata in mille modi diversi. Persino io fra qualche mese farò una conferenza a Enna, presto avrete i dettagli, che si intitola «La libertà vi renderà liberi». Ora, non credo che qualcuno possa dirmi con questo motto che mi sono rifatto al nazismo. E quanti filosofi, ma persino Gesù Cristo, voglio dire, la prima volta che qualcuno ha detto che qualcosa ci renderà liberi è stato «La verità vi renderà liberi». Ed è stato Gesù Cristo, non penso che Gesù Cristo possa essere tacciato di nazionalsocialismo. Insomma, mi sembra un po' forzata come interpretazione. Ma al di là di tutte queste considerazioni, io sono convinto di questo, che la forza di una cultura si misura anche dalla sua capacità di riappropriarsi di elementi che sono stati in qualche modo rovinati, defraudati, ladrati, come si suol dire qui da noi, da qualcuno. E riappropriarsi di contesti, di azioni, di gesti, di simboli che sono stati letteralmente presi in maniera illegittima da qualcuno. Perché la cultura ha questo ruolo? Per il semplice fatto che un simbolo ha il valore che noi attribuiamo al simbolo. E certamente, voglio dire, adesso bisogna anche avere un po' di ragionevolezza, io non posso chiedere che la nostra cultura abbia la forza di riappropriarsi, per esempio, della svastica. Ok, la svastica probabilmente per almeno altri 2, 3, 400 anni difficilmente potrebbe venire utilizzata senza creare un problema. Anche se sappiamo benissimo che la svastica ha un significato molto più antico, decisamente non legato al nazionalsocialismo, e anche quello è stato un gesto di appropriazione da parte del partito nazionalsocialista di un simbolo preesistente. Ora noi, quando vediamo la svastica, difficilmente riusciamo a vedere il simbolo della fertilità dell'antichità indù, ok? Perché quello è un simbolo che rappresenta quello per l'antichità orientale. Sicuramente vedremo subito la violenza, Hitler, i campi di sterminio e tutto quello. Stavo dicendo campi di sterminio, è una cosa veramente, è il contrario dei campi di sterminio, sono i campi di sperminio. Vabbè, come capite io sono molto stanco, quindi mi perdonerete per questa elucubrazione, questo lapsus freudiano su cui però potremmo riflettere assolutamente. Torniamo al discorso, difficilmente potremo vedere una svastica nei prossimi secoli senza ricordare subito, immediatamente, l'orrore nazista. Ma se una cultura a priori individua in tutti i simboli del nazionalsocialismo, del comunismo, dei totalitarismi, delle violenze, in tutte queste parole, gesti, segni grafici, riconosce subito l'inopportunità di utilizzarle. Quindi, come se venissero allontanate dal discorso pubblico, allora fidatevi, stiamo dichiarando la sconfitta. Non solo stiamo in qualche modo dicendo che quelle ideologie che si sono ingiustamente appropriate di certi simboli, di certe frasi, di certi motti, sono ancora vive e camminano insieme a noi, che purtroppo è vero, ma che hanno anche vinto, perché non c'è niente di più forte per un'ideologia la prova provata di essersi solidamente appropriata di un gesto, soprattutto di una frase che tantissimi hanno pronunciato come il qualcosa vi renderà liberi. Arbeit macht frei è stato un caso di appropriazione, che peraltro mi verrebbe da dire, scusatemi, ma prendeva in giro il lavoro. Cioè, il senso dell'Arbeit macht frei su Auschwitz non era un senso, diciamo così, convintamente rivolto al valore del lavoro. Cioè, capiamoci, lì c'era uno schiavismo disumano, una violenza, un'umiliazione che era l'esatto contrario sia del lavoro, per come lo intendiamo in epoca moderna, sia della libertà. Come fa quel tipo di lavoro, che non è lavoro, a rendere liberi? Era un'evidente frase di scherno. Addirittura quindi noi dobbiamo togliere di mezzo quella combinazione di parole, anche se è stato uno scherno nei confronti dei prigionieri di Auschwitz. A me sembra che qui stiamo esagerando e stiamo arrendendoci a un fatto di fronte a cui non dovremmo essere arrendevoli. La formula qualcosa rende liberi, noi dobbiamo utilizzarla, dobbiamo sottrarla dalle grinfie di un'ideologia, dobbiamo dire è una proprietà umana. Per quanto sia poi, lo ribadisco, una frase inutile per me dire che qualcosa ci rende liberi, ripeto, non lo so, non mi sembra opportuno. E forse Herbert Diess poteva risparmiarsela semplicemente perché è la classica frase motivazionale, come quando Montemagno ha detto non mollare. Cioè, voglio dire, cosa vuol dire? Non vuol dire nulla. Io quando vado in bagno è meglio mollare, ragazzi, fidatevi. E il punto però è che non è tanto il valore della frase in sé la cosa fondamentale, è proprio il valore che noi attribuiamo a una semplice e innocente, perché di per sé è innocente, combinazione di parole. Al di là dell'evidente manipolazione, sono state manipolate queste parole sia per il contesto in cui sono state dette, era una riunione per venditori e quindi era una riunione, diciamo così, di quelle motivazionali che le aziende usano per spingere i venditori a vendere qualcosa di più. Vabbè, sono noiosissime nel migliore dei casi quelle riunioni. È evidente che il contesto ha portato a qualcuno a farsi venire l'idea, ah, sai cosa, possiamo mettere della dinamite sotto le chiappe di Herbert dicendo che ha detto questa frase. Quindi, al di là della manipolazione, forse usata per screditare Herbert Diess, dobbiamo mettere in questione il ruolo del politicamente corretto e chiederci una cosa. Finché lo si usa per proteggere categorie deboli, finché lo si usa per evitare che il politico di turno, il violento di turno, faccia un bullismo mediatico nei confronti di categorie che magari non hanno la forza per difendersi, credo che il politicamente corretto sia desiderabile, sia qualcosa di utile per progredire nel discorso pubblico e per evitare che si creino dei conflitti inutili. Ma quando lo si usa per solleticare la propensione a offenderci e la nostra propensione, che non credo sia naturale ma culturale, a pensare male, cioè a pensare che quando Herbert Diess, nonostante sia CEO della Volkswagen, un'azienda molto distante storicamente, bisognerebbe conoscere la storia dell'azienda, da messaggi nazionalsocialisti e anzi molto attiva nel contrasto a certe derive, subito non si dà più il beneficio del dubbio, non si dice vabbè, l'ha fatta fuori dal vaso, poteva evitarsela, ma sicuramente, leggendo il contesto, che utilità aveva lanciare un messaggio nazista? Cioè, il venditore della macchina Volkswagen, che perché dovrebbe utilizzare l'ideologia nazista per vendere qualche macchina in più? Non ha alcun senso. E io credo che questa cosa sia molto grave, cioè noi, la nostra propensione ad offenderci sta diventando la propensione a pensare sempre male, ad attribuire sempre la peggiore intenzione a qualsiasi parola si dica. Ma soprattutto dall'altra parte, la cosa che mi preoccupa ancora di più è questa arrendevolezza. Il politicamente corretto ci dice che dal momento che in passato certi tipi di parole, certi tipi di frasi, certi simboli sono stati utilizzati in maniera sinistra e inaccettabile, allora l'unica soluzione è quella di espungere dal discorso, dalle parole, dal linguaggio, quelle frasi. Ecco, io credo non ci sia niente di più sbagliato. Anzi, come ho detto, credo che il lavoro del prossimo secolo, due secoli, sia quello di riappropriarci di parole che ricordano cose terrificanti. E il lavoro vi renderà liberi è una di quelle. Oddio, non sarebbe stata la prima che mi sarebbe saltata in mente, ma sicuramente possiamo pensare, pensate alla parola negro per la cultura afroamericana, che è una parola che di per sé non ha nessun tipo di connotazione, ma in passato veniva utilizzata per la segregazione e quindi oggi non si può utilizzare. Ovviamente la sto facendo un po' semplice perché cercate di capire quello che voglio dire. Viene utilizzata, viene stigmatizzata e subito viene utilizzata, e purtroppo ancora oggi viene utilizzata per stigmatizzare, per segregare, ma noi dovremmo riappropriarci del linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è davvero la nostra casa, come voleva Heidegger. E allora io mi chiedo, vogliamo davvero chiudere le porte di varie stanze, di varie ali di questa casa, di varie sezioni della casa, di corridoi, chiuderle perché qualche stronzo è entrato 80 anni fa e ha imbrattato quella stanza? Cioè, vogliamo davvero eliminare dal nostro vocabolario parole, espressioni, motti, idee, perché qualche demente, qualche decina d'anni fa, ha utilizzato quelle parole per portare avanti la sua necessità di non avercelo così piccolo? Secondo me, il ruolo della cultura è quello di combattere questa cosa e ovviamente mantenendo sempre la misura, lo ribadisco, questo non significa che oggi bisogna prendere la svastica e ricollocarla, significa che probabilmente quando qualcuno dice Arbeit macht frei, persino in tedesco, noi uno, non dovremmo subito per forza pensare male perché il contesto magari ci dà una chiave di lettura più aperta. Due, potremmo pensare che sia stata una svista, un momento di debolezza, ma non necessariamente la volontà di emettere una sentenza e un concetto nazionalsocialista. E tre, dovremmo cercare di ricollocare, di cooptare, di riappropriarci di quella formula. E la filosofia in questo può farlo, perché attraverso la sua lettura della realtà può permetterci di creare nuovi contesti per dire anche frasi che di per sé non significano nulla, ma che sono un patrimonio, come ogni parola del nostro vocabolario lo è. Perciò offendiamoci di meno, pensiamo meno male, siamo più aperti e soprattutto combattiamo per riappropriarci. Se vogliamo combattere le ideologie, c'è una sola strada: togliere loro il terreno da sotto i piedi. E il terreno sapete qual è? È proprio il linguaggio. Quando le ideologie non avranno più parole da usare per spaventarci, allora non ci saranno più ideologie. Io spero con questo episodio di avervi portato come sempre una prospettiva più ampia, alternativa. Voi ditemi con un commento cosa ne pensate, sono curioso perché l'argomento è molto attuale e può essere ampliato a tantissimi campi del sapere. Ora so perfettamente che qualcuno di voi potrebbe prendere questo podcast, tagliuzzarlo e rimontarlo in maniera da farmi dire delle cose inaccettabili. Non fatelo, non fatelo, fate i bravi, utilizzate questo podcast come si deve, cioè riflettete, eventualmente fatevi la vostra idea e discutiamone. E diffondetelo con i vostri amici, contatti e conoscenti per far conoscere Daily Cogito a quante più persone possibili. Perché anche domani mattina cercheremo di svegliarci, prima col cervello e poi con tutto il resto. E io vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.